benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera a tutti, fratelli dolci. Il Signore vi benedica, vi dia tanta pace e serenità nel cuore e nelle case. È un piacere di nuovo stare con voi anche stasera e parleremo oggi del fatto che, fratello Giuseppe, qualcuno ha scritto che dobbiamo dare più amore a tutti i tipi di credenti, perché tutti hanno bisogno di salvezza.
Ma siamo qui apposta.
Siamo qui apposta. Vado alla domanda di Vincenzo?
Sì.
È un fratello che ha scritto su questo, ci ha inviato una osservazione.
Andiamo nel nome di Gesù. Cosa dice Vincenzo?
Volevo ringraziarvi per la vostra disponibilità. Non ho ancora iniziato il corso biblico, ma vi seguo sempre su YouTube. Sto facendo un cammino in una piccola chiesa evangelica.
E ti consiglio il corso biblico, fratellino. Lì c'è la parte più importante delle profezie, della salvezza, eccetera. E ti consiglio di farlo, sai, non costa niente, lo inviamo gratis.
E che lui lo sta ricevendo, ma ha detto che non lo ha iniziato ancora.
Auguri, fratellino, diamoci da fare.
Sto facendo un cammino in una piccola chiesa evangelica. Volevo, con l'amore del Signore, fare un appunto a fratello Giuseppe, che anche i credenti deviati hanno bisogno di salvezza e che non tutti sono dei pervertiti. Un po' di rispetto anche per loro. Il cammino per essi è molto difficile. Scusate questo fuoco, a presto. Dio il Padre ci benedica in Cristo Gesù per opera dello Spirito Santo. È interessante questo commento. Giuseppe, cosa pensi?
Che ha ragione.
I credenti deviati hanno bisogno di salvezza, non sono tutti dei pervertiti, un po' di rispetto anche per loro.
E lui c'ha ragione, se un deviato non è pervertito, allora non stiamo parlando di loro, ovviamente. Cioè io posso essere deviato che sono egoista.
Ma anche egoismo è un peccato.
Sì, è una deviazione dall'amore. Quindi siamo tutti deviati in un modo o nell'altro.
Giusto.
Quindi io, caro Vincenzo, direi, ti prego di credere che non è mai stata mia intenzione di mancare di rispetto a nessuno. E te lo dico davanti al Signore. Naturalmente tutti sbagliamo, se avessi mancato di rispetto a te o a chiunque può capitare, vi chiedo scusa. Il massimo rispetto non è in discussione. E naturalmente il rispetto non significa che dobbiamo noi deviare dalla parola di Dio. Mm-hmm. Ma mentre annunziamo e insegniamo la parola, cioè tutti noi che siamo tutti deviati in un modo o nell'altro, siamo noi che dobbiamo adattarci alla parola, se vogliamo essere cristiani, se vogliamo essere salvati, eccetera.
Allora, Giuseppe, voglio dire, non so esattamente a che tipo di credenti deviati si riferisce Vincenzo. Io lo so che a volte abbiamo parlato, sì, di perversioni sessuali che sono un'abominazione negli occhi di Dio.
Sì, pedofilia, eccetera.
No, io non vedo nella Bibbia tanto rispetto verso questi.
Ma per niente, anzi nel Vecchio Testamento li lapidavano.
E lo so che Vincenzo non si riferisce ai pervertiti, ma ai cristiani deviati che non sono pervertiti, però sì deviati.
Ma questa non è in discussione che il Signore li ama.
Sì li ama, però io non vedo nella Bibbia Gesù essere tanto rispettoso e misericordioso con qualsiasi tipo di peccato, che sia perversioni sessuali o che sia altro peccato. Gesù dice: come scamperete la genna del fuoco?
Matteo 23.
Parla di qualsiasi tipo di peccato con una durezza.
Sì, sì, che non vedo molto amore.
No.
Quando dice: come scamperete all'inferno, Matteo 23, e Giovanni 8:44, voi siete figli del diavolo. Cioè che non vengono qua a dire: vogliamo amore, siamo delle vittime. E oggi il vittimismo, oggi, è una religione più propagata, più sparsa del cristianesimo. Il vittimismo è una delle principali religioni del mondo, il vittimismo.
Sì,
quattro secoli fa la vostra nazione, o cinque secoli fa, o tre secoli fa, la vostra nazione ha colonizzato la mia nazione, tre secoli fa, e adesso voi dovete pagare. Ma buonanotte. E allora così tutti hanno colonizzato destra e sinistra, anche bianchi con bianchi, neri con neri, Gengis Khan, i mongoli, la Persia, buonanotte suonatori. Scusa, allora l'Italia è stata chi è stato colonizzato? Dai barbari, gli etruschi, e quanto andiamo indietro a farci ripagare?
Quindi quando Vincenzo parla di cristiani deviati, che dobbiamo rispettarli, io sono sicura che Gesù li ama, nessuno dubita l'amore di Gesù.
E se abbiamo sbagliato in quel senso lì, chiediamo subito scusa, diteci pure dov'è che abbiamo mancato di rispetto non mancheremo di chiedere scusa, sbagliamo tutti, certamente.
Ma io non vedo Gesù nel Vangelo che parla con tanto amore a questi peccatori, anzi Gesù è duro, dice: se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo, gettalo via da te, se la tua mano ti fa peccare, tagliala.
Contro fornicatori, adulteri, assassini, no, Gesù non è amorevole per niente, quindi sì. È una falsa dottrina che Gesù ama tutti, anche il diavolo, i demoni, lui li ama, quanto li ama. No, non è così la storia.
E io ho notato su me stessa non solo essere dura con il peccato degli altri, ma anche con i miei peccati devo essere dura, altrimenti non smetto di peccare. Se sono troppo leggera, dolce, suave, amorevole con me stessa, non prendo in serio quel problema e non cambio. Però se faccio qualcosa di drastico, cioè mi sveglio presto la mattina, 5 della mattina, e digiuno e metto il mio corpo sotto sommissione,
afflizione,
e faccio qualcosa che un po' mi sciocca, allora si prendo in serio che io devo cambiare. Qualsiasi peccato nel mondo, non importa che tipo di peccato
sia. Se uno mangia troppo, beve troppo, sì, è troppo alcolizzato, è troppo pornografato, è troppo porcografato, è troppo assuefatto alla TV, tratta male la moglie, io sono l'orangotango della famiglia, picchio il pugno sul tavolo, oppure la donna che va in giro con qualunque marinaio del porto. Cioè, caro mio, qua guarda che la Bibbia ce n'ha per tutti, maschi, femmini, grandi e piccoli, sì. L'inferno non è solo per che so io gli assassini, ma è anche per quelli di, come Luca 16, che lui non era un criminale, non era un ladro, niente, era solo egoista, e è andato all'inferno, Luca 16.
E ti ho sentito te stesso dire tante volte che, mogli, se il vostro marito commette adulterio poi si pente, perdonatelo, dategli una seconda opportunità.
E Gesù non ha perdonato
amore,
noi?
Amore, certo, ma se lui continua e di nuovo si pente, 10 volte, 100 volte si pente ma non cambia, non dovete continuare a sopportarlo.
C'è stato un Papa che ha detto, peccare umano, ha detto, però perseverare nel peccato è diabolico. Sono d'accordo al 100%, mi interessa se è cattolico o protestante, ha ragione.
Quindi sono d'accordo che i cristiani deviati hanno bisogno di amore, ma c'è un limite e vedo che Dio stesso mette limiti.
Sì, non puoi dire deve avere simpatia per uno che ruba, poveraccio, è nato così, c'è quell'altro che va in giro a fare serial killer, ma è nato così, con questa tendenza, cosa vuoi che faccia, è obbligato a uccidere, no?
No.
E scusa, lui è serial killer perché lui non è contento se oggi non ha ammazzato qualcuno. Uh-huh. E allora tu, chi sei tu per dire che non dobbiamo dare amore a un serial killer? È uno stupratore, se lui non stupra una ragazza ogni settimana, lui si sente, non so, strano. Ma scusa, ma stiamo scherzando? Non c'è posto per il vittimismo nella Bibbia. Occhio per occhio, dente per dente. Va bene? E dice, ma qual è il Vecchio Testamento? No! Nuovo Testamento, Matteo 5, Gesù dice, se il tuo occhio o la mano ti fa cadere in peccato, taglia la mano e cavati l'occhio. Devi farlo tu stesso. Se non riesci a resistere, prendi sto computer, lo butti in un immondezzaio e farai senza computer.
Sì.
Cioè, io ho lavorato con drogati per anni. Ho visto drogati guarire in un attimo, bang, bang, guariti. Va bene, mi ricordo quando sono andato, ho parlato anche con gli esperti dei drogati, sono andato a trovare la comunità di Muccioli, a trovare, mi dicevano qui, sì, perché a volte li incatenavano ai letti, però a fin di bene lo facevano, perché scappavano queste donne, ragazze di giovani, 17, 18 anni, scappavano dalla comunità, andavano a prostituirsi, si facevano il buco e poi tornavano. E loro li legavano ai letti, e questo poi hanno smesso che non era legale. E mi dicevano che, io ho investigato a fondo, ma come fate allora se adesso non li legate più? E adesso mettiamo un guardiano vicino al letto, e quando danno i numeri, scandescenze, delirano, eccetera, li prendiamo li prendiamo per così sotto braccio, andiamo a fare una passeggiata intorno al caseggiato e poi li rimettiamo a letto. Per 3 giorni mi dicevano non dormono.
Oh, wow.
Dopo 3 giorni crollano e sono guariti.
Wow.
Quindi se tu sei assuefatto alla porcografia, se tu sei assuefatto all'egoismo, se tu non sei capace, non sai come si tratta una moglie, che la moglie, ricordiamoci, è il vaso debole, loro sono più sensibili, piangono spesso queste povere mogli. Se non siamo capaci a trattarle come si deve, viceversa anche donne e mariti, cioè preghiamo e digiuniamo. 3 giorni siamo guariti, siamo una nuova persona, nati di nuovo.
Amen, amen. E poi credo che le persone che sono deviate e vogliono solo amore non hanno imparato ancora che le correzioni di Dio sono proprio amore.
Cioè, tu mi devi capire come io mi sento. Il figlio, c'è stato un figlio che ha buttato giù la madre dal balcone perché non gli dava la pensione per la droga.
Ai, ai, ai.
Ma tu non capisci quanto io soffro. 3 giorni di sofferenza, sei guarito. No, butto la mano, è stato sul giornale, butta giù dal balcone e non gli davo la pensione. La mamma mi dice, ma la pensione deve pagare l'affitto, ma tu non capisci quanto soffro. Tu stai mietendo quello che sei minato. Hai scelto di drogarti, adesso mieti quello che sei minato. Vittime, tutte vittime sono. Il mondo non mi capisce. Adesso vado in strada, mi tolgo il reggiseno e faccio dimostrazione perché il mondo non mi capisce. Dio ci aiuti.
Certo, siamo tutti d'accordo con questi casi estremi di perversione, ma il fratello Vincenzo parla proprio di quelli che non sono pervertiti, non sono estremi.
Dio lo benedica.
Sì, che quelli che sono deviati hanno bisogno di salvezza.
Sì, sì, perché tutti sbagliamo, eh? E chi sbaglia che uccide qualcuno, e chi sbaglia perché magari tratta male il coniuge con due parole. Due parole oggi, due parolacce domani, poi arriva il divorzio, no? Dobbiamo cambiare, siamo tutti deviati direzione, la stessa direzione, inferno. È arrivato Gesù, ci rimette sulla retta via, sia che siamo deviati sessualmente o egoisticamente, politicamente, finanziariamente o diabolisticamente, siamo tutti deviati, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Quindi non siamo diversi o migliori di qualsiasi altro deviato di qualsiasi tipo, chi lo è per la violenza, chi è per questo, per quell'altro, per un cristianesimo sterile, anche quella è una deviazione, sedersi in panca la domenica a fare niente per Gesù, in un mese, in un anno non sei capace di portare un'anima alla salvezza, il tuo vicino di casa, quello con il quale lavori, se siamo cristiani senza frutti siamo deviati. Siamo fichi sterili. Detto, Gesù ha incontrato un fico sterile e gli ha detto, lo ha maledetto. In Marco capitolo 11. Cioè, attenzione a non essere un fico secco. Va bene, le religioni sono così, sono fichi secchi. Cantano bene, predicano bene, meglio di qualunque fariseo, ma i frutti non ci sono. E allora perché dovremmo pensare che una deviazione merita più simpatia di un'altra deviazione? Cerchiamo di non categorizzare. Deve avere più simpatia per i deviati sessuali. No, più simpatia per i deviati di egoismo. No, no, deve avere più simpatia per i deviati che vanno in giro a ammazzare la gente. No, cioè, aspetta, più simpatia per i deviati politici. Ma tutte le deviazioni portano alla stessa destinazione, l'inferno.
Vero, sì.
Per questo che è venuto il Messia, è venuto Gesù. Il nostro rispetto verso queste cose, però il nostro rispetto per i deviati, che dobbiamo amare moltissimo anche loro, sì, certo, e rispettarli, però non deve venire al costo di diminuire o deviare dalla parola di Dio per accontentarli. Ah, tu picchi la moglie un giorno sì, un giorno no? Ti capisco, dobbiamo comprenderti. No, non lo comprendo. Ah, tu tradisci il marito ogni settimana? Ah, dobbiamo capirti. No, che non lo devi capire, lo devi insegnare. Devi insegnargli a smettere queste cose, questi qua. E qualunque altra deviazione. La parola rimane il solo rimedio per guarire da qualsiasi male, fisico o spirituale.
E credo che è una cosa che molti cristiani non apprezzano, per questo sempre si sentono feriti, non apprezzano la correzione. La Bibbia dice che la correzione è amore. L'amore non è solo carezza, incoraggiamento, parole suavi. L'amore è anche correzione che mi aiuta a camminare nel timore di Dio, sulla via stretta e angusta. Quello è amore. Senza correzione io non sarei oggi qui servendo il Signore. È la correzione che mi salva la vita, che mi salva dal peccato, che mi protegge. La correzione è essenziale per la vita cristiana. Quindi quando riceviamo un messaggio duro da qualcuno, che è una correzione per non essere più deviati ma tornare a Gesù, dobbiamo apprezzarla, dire questo è amore. Non dobbiamo dire non correggermi, dammi solo amore perché sono sofferente.
La Bibbia dice mi devi amare. Mi ricordo c'erano due bambini nella nostra comunità, non questo, un tempo fa, e una bambina di 4 anni ha sgridato il fratellino. Diceva, la Bibbia dice che dobbiamo essere altruisti, tu mi devi dare i tuoi giocattoli.
Ah, a quel tipo di cristianesimo, dammi, dammi. No, al contrario, noi dobbiamo apprezzare quando riceviamo una correzione da qualcuno e vedere che è la mano di Dio che ci sta salvando, aiutando, amando. Lo dice in Ebrei 12, verso 6, il Signore corregge quelli che Egli ama. Se non ricevo più correzioni da nessuno, vuol dire che il Signore mi ha lasciato, abbandonato, ha perso speranze di aiutarmi, perché sono troppo ribelle. Mentre ancora il Signore mi corregge, I'm in good hands.
In buone mani.
Sono in buone mani, ancora mi ama. Quindi ricevete le correzioni e apprezzatele. Welcome them.
Amen. Ma guarda, specialmente in questi tempi attuali che viviamo, che il mondo... massima comprensione per i criminali, per i violenti, e non si parla mai dei diritti di quelli che i criminali attaccano. Se uno ferisce, colpisce per rubargli il portafoglio, lo lasciano libero in pochi giorni. Però uno che ferisce, colpisce un criminale che lo ha attaccato, oh caro mio, tutti gli avvocati si muovono, tutto il mondo, il ladro sì, d'accordo, ma però lui ha il diritto che tu non... Ma se tu vai in una casa di uno che sta dormendo e quello là vede delle ombre e ti dà una botta in testa col bastone, come fa a sapere lui che quello lì non è entrato per violentare la moglie, i bambini, per rapirli o per uccidere? Che ne sa lui? Mm-hmm. Tu sei entrato in una... Infatti anche nella Bibbia dice se tu vai a rubare in una casa di qualcuno e lui ti ferisce, te le tieni le ferite. Chi ti ha detto andare a scassinare una porta e entrare mentre dormono? Insomma, il mondo veramente come... Adesso stanno scrivendo libri che si chiamano... Il mondo è all'incontrario, scrivono libri adesso. Ed è vero, è così.
Sì, sì.
Allora, nel tempo attuale, il mondo ci spinge tutti a credere che il peccato non è peccato. E questo trae in inganno quelli che la parola non conoscono. Parlando di deviazioni e perversioni, leggiamo 1 Corinzi 6 e anche Romani capitolo 1 che le deviazioni vengono punite dal Signore. Mm-hmm. Non puoi deviare, qui sta parlando sessualmente ovviamente, non si scherza. Quindi non è che la deviazione sessuale è speciale, non è come gli altri peccati, è uguale agli altri ed è specificato. 1 Corinzi 6 e Romani capitolo 1 lo è specificato. Chi non ci crede legga. Il fatto che il Signore non fa sconti a nessuno. Guarda, c'è un libro nella Bibbia che si chiama Esra, che parla dei peccati, in questo caso erano degli ebrei che si erano sposati con donne straniere, pagane, perché quando ti sposi con un pagano, una pagana, sicuramente ti attirerà al suo idolo, alla sua religione. Tu puoi parlare con qualunque donna, qualunque, senza eccezione, che si sposa con un islamico, italiano, europea, va bene, che un islamico che ci crede. Ci sono islamici che sono atei, vabbè, quello. Rari, ma ci sono. Ma quelli che sono islamici praticanti, la povera moglie non fa altro che piangere. Perché il Corano dice la moglie bisogna picchiarla così, si picchia in questo modo, ti insegna come picchiare la moglie. Va bene, se c'è una causa di divorzio nei paesi islamici, la moglie non conta niente, è uno straccio. Va bene, in tribunale ci vuole la testimonianza di quattro donne per equiparare la testimonianza di un uomo. E sfido che perdano sempre le donne. Guarda, andiamo al libro di Ezra, guarda, com'è che Dio vede queste cose. 10, insomma, tutto il capitolo interessante. Comunque, leggiamo il verso 1.
Mentre Ezra pregava e faceva questa confessione piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini, e il popolo piangeva a dirotto.
Tutti piangevano. Andiamo al verso 3.
Facciamo un patto con il nostro Dio e impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figli nati da loro, come consigliano il mio Signore e quelli che tremano davanti ai comandamenti del nostro Dio. Si faccia quello che vuole la legge.
Cioè, se non avessero fatto così, questo è il Vecchio Testamento ovviamente, nel Nuovo Testamento crediamo invece che una moglie pagana bisogna evangelizzarla e cercare di convertirla a Cristo. E la cosa principale è mai, 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 mai sposare una moglie, una donna o un uomo pagano, perché cioè hai sposato l'inferno. Quello vuole che adori l'ateismo, che adori, che so, il marito pornografo o la moglie che non vuole sentire parlare di Gesù. Insomma, l'inferno nella casa, insomma, ecco. Quindi sempre attenzione, sposarsi in Cristo, ma con dei cristiani, ma cristiani veri, ci sono anche quelli falsi, sono anche quelli nominali, quelle della domenica mattina, anche lì. Andiamo al verso 11.
Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà. Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere. Allora tutta l'assemblea rispose e disse ad alta voce: sì, dobbiamo fare come tu hai detto. Ezra 10, versi 1, 3, 11 e 12.
Ecco, e allora cosa facevano qui? E qui avevano peccato, perché la legge diceva: non vi sposerete con donne straniere. Dice: il Nuovo Testamento è cambiato. Non è vero, non è vero. Nel Nuovo Testamento non puoi sposarti fuori dal cristianesimo. Il matrimonio, lo ha inventato Dio, lo ha creato Dio. Non esiste il matrimonio in una religione pagana. Si mettevano insieme e cambiavano donna quando volevano. Invece Dio nella Bibbia ha detto: non puoi fare questo. Ti sposi con una donna, un uomo, quella è la persona con la quale devi essere fedele.
Quindi vediamo che Dio tratta in modo molto duro il peccato, e non parliamo di perversioni.
E qui dice: mandate via le vostre mogli e mandate via i vostri figli.
Per, I bambini.
Perché se no non sarebbe, Israele non sarebbe esistita.
Ti spezza il cuore, eppure è quello che Dio chiede.
Infatti guarda, verso 1 dice: si radunò una grande folla di israeliti, uomini, donne e bambini, e il popolo piangeva. Le donne perché abbiamo capito che sarebbero state mandate via, e i figli, e gli uomini perché amavano la loro famiglia.
Certo.
Però se non avrebbe fatto così non ci sarebbe stato Israele.
Wow.
Quindi vedi a che punto addirittura nel Vecchio Testamento arrivavano per preservare il seme santo, l'Israele santo. Se no non ci sarebbe stato Israele, non ci sarebbe stato Messia, non sarebbe arrivato un cristianesimo. Il Vecchio Testamento sì, oggi si fa in un modo diverso, però si fa lo stesso. Non ti sposi fuori dal cristianesimo. E comunque non stiamo parlando delle persone. Quando diciamo i deviati di qualunque tipo, bisogna correggerli, aiutarli con amore, ma se vogliono rimanere in comunione con la nostra Chiesa, con noi, come cristiani, devono cambiare. E se uno pratica violenza nella casa, di solito contro la moglie, i figli, e non ne vuole sapere di cambiare, allora le nostre strade si dividono. Quante botte deve prendere sta moglie? Quanti adulteri deve fare sta donna contro il marito? Insomma, vai dal pastore, ti riunisci con la chiesa e dice: beh, senti qua, o cambi, ma io sono deviato, dovete avere misericordia. Sì, ma tu te ne vai a vivere per conto tuo, come 1 Corinzi 5:5, che dice: quel tale lì che è un adultero, quel tale datelo nelle mani di Satana, cioè cacciatelo fuori dalla chiesa affinché la sua anima sia salva nel giorno di Cristo Gesù. Ma spiegando vuol dire che si penta e poi lo riprendiamo. Infatti in Secondo Corinzi lo riprendono. Secondo Corinzi capitolo 1, 2, lì viene, dice perdonatelo e riprendetelo. Infatti è stato dato la mano di Satana fuori dalla Chiesa e questo qui era un cristiano, si è pentito, è stato riammesso. Va bene, è uscito dal suo adulterio. Quindi non stiamo parlando delle persone, la persona le giudica Dio. Noi dobbiamo solo predicare quello che Dio dice, che Dio dice cos'è legittimo o no, lecito o no, fuori dal matrimonio biblico, fuori dal matrimonio biblico non c'è niente di lecito. Quindi queste deviazioni, cose sessuali, ma scusa, il matrimonio è un uomo e una donna e qualunque cosa fuori di questo non è lecito. Va bene, ma Dio è amore e noi ci amiamo, d'accordo, ma vi amate? Va bene, ma però non devi anche chiamarti cristiano. E se vuoi essere cristiano ci sono delle regole. Tu vuoi andare all'accademia militare e diventare ufficiale? Sì, ecco, ci sono regole. Tu non vai a militare e dici buongiorno, eccomi qui, io ho deciso di fare il generale. Bravo, continua a pedalare. Vai in una scuola e dice buongiorno a tutti, io voglio fare l'insegnante in questa scuola. Ah sì? Ti fai la tua scuola e insegni. Uno va in una chiesa, io sono deviato, però dovete amarmi. Dove è scritto? Dove è scritto? Leggi Romani capitolo 1 e Primo Corinzi 6, dice il contrario. Perché anche la correzione di Dio, le sculacciate di Dio, le punizioni di Dio, quello è amore. Amore per preservare un amorevole regno di Dio dove non ci sono perversioni. E allora tutti abbiamo sbagliato in un modo o nell'altro. E abbiamo avuto pratiche errate in una cosa o in un'altra. Nessuno di noi si sente migliore, neanche deve sentirsi migliore. Ma la parola di Dio dobbiamo predicarla così com'è, non come certe false chiese che modificano la parola di Dio in base alla convenienza, in base a chi paga la bustarella la domenica mattina e chi paga di più, più carezze. Non è così la parola di Dio. Cioè, parola si predica se non contro le persone, che anche quello a volte è giusto, ma almeno contro il peccato, altrimenti ci mettiamo fuori dalla volontà di Dio, possibilmente fuori dal popolo di Dio, come abbiamo visto qui in Esra, capitolo 10. Tutti noi, chi più chi meno, è dovuto uscire da assuefazioni, alcune delle quali anche droghe pesanti, pornografia, eccetera, eccetera. Gesù ci può aiutare, Gesù vuole aiutarci. Gesù è in grado di aiutarci. Basta andare da Gesù. Come si va da Gesù? Qual è l'indirizzo? Ti metti in ginocchio, chiudi la porta della tua cameretta e prega, digiuna e prega finché il diavolo se n'è andato. Il desiderio di essere deviato sulla violenza, deviato sull'egoismo, deviato sulla droga o altro, quei desideri se ne devono andare e col digiuno se ne vanno tutti. Ma io sono Lazzarone, non voglio digiunare. Ti arrangi, ti tieni i tuoi spiriti, ti tieni i tuoi diavoli e arrivederci. E voglio far parte della tua chiesa. No, caro. Potrai trovare una chiesa che ti prende, una chiesa che si chiama chiesa ma non lo è, nostra chiesa, io, mio piccolo, quello che capisco io dalla Bibbia, non puoi far parte. Perché devi far parte di una chiesa? Scusa, tu vuoi essere libero di fare quello che ti pare e in più vuoi la benedizione della Chiesa, trovati una Chiesa che benedice anche i diavoli. Guarda, c'è il Papa che ha detto vuole battezzare anche gli UFO, gli alieni, ma quelli che non hanno ancora capito, che poveraccio non ha capito, il Pachamama, che quelli lì sono demoni che si presentano come alieni. Svegliatevi, gerarchia cattolica. Mi pare che anche molti protestanti la pensano allo stesso modo. E allora...
Sì, voglio dire che credo che nella vita di ogni cristiano vero arriva il momento che deve scegliere, perché anche io avevo i miei capricci, i miei desideri, e questi desideri che sono deviati, dobbiamo ammettere, sono solo capricci, egoismo, è quello che sono. E arrivi a un punto dove devi scegliere, amo più Gesù ho i miei capricci, i miei piaceri, cosa amo di più? Devo scegliere.
La tua seguo carne mio... o lo Spirito Santo?
Seguo il mio egoismo, la mia carne, la mia mente o seguo Gesù? E quello che ami di più regnerà nel tuo cuore e avrà controllo nella tua vita. Cioè, non si tratta di combattere e forzare la tua carne di ubbidire, perché non ce la farai mai. Devi scegliere chi ami. Perché lo Spirito Santo ti aiuterà. Non puoi da solo farlo a vincere i tuoi problemi. Ma lo Spirito Santo ti verrà in aiuto se tu solo fai quella decisione. Chi amo di più? Cosa scelgo? Di vivere per chi? Per me stessa o per Gesù?
Solo lo Spirito Santo ti può aiutare, e questo solo se vai da Gesù.
Sì, sì.
Quindi, in preghiera.
Quindi i credenti deviati, come dice questo fratello, certo siamo tutti deviati, perché tutti dobbiamo combattere contro il peccato, contro la carne. Però cosa ami di più? E stai facendo progressi. Se sei deviato, rimani deviato, perché dopo tutto Gesù mi ama così deviata come sono. Allora non sono credente vera. Io devo vedere miglioramenti, progressi.
Ti immagini la scena? Si presenta davanti a Gesù 5 vergini con le lampade vuote. Signore Gesù, abbiamo fatto una piccola deviazione. Non abbiamo ritenuto importante prendere olio di riserva. Ti prego di rispettarci, e siamo delle vittime naturalmente, e devi rispettarci Gesù. E Gesù ti dirà, ma io ti rispetto al 100%, ma il fatto che in questa stanza nuziale non puoi entrare, non è mancanza di rispetto, questo era un extra per i fedeli. E va bene, e noi siamo vittime che il mondo era cattivo, va bene, qui non ci entri. Invece in questo mondo i criminali fanno quello che vogliono, dopo un giorno o due li lasciano liberi, però il poliziotto che sbaglia, caro mio, tutti addosso, il negoziante che si difende da un ladro, uno che assalta la casa dove c'è quello che ha moglie e figli che dormono, e c'è uno che si aggira nella casa e gli dà una bastonata, e magari gli rompe un osso, non è quella l'idea, può capitare. Ah, lui, presto, avvocati, eccetera. È un mondo che è distorto, distopico, dicono oggi. Io dico un mondo rincretinito. E com'è che ci si diventa cretino? Perché respinge la verità, respinge Gesù, respinge la Bibbia, respinge Dio. Nella Bibbia dice, se un ladro viene ferito mentre ruba in una casa di notte, è un problema suo. Mi è piaciuto una volta un giudice americano che c'era un processo e il ladro ha detto, sì, è vero che sono entrato in questa casa per rubare, ma lui mi ha sparato, mi ha ferito un braccio. E il giudice gli ha detto, e quindi vogliono attenuanti alla pena? E il giudice fa, no, nessun attenuante. Avresti dovuto pensarci prima, tu non vai in giro per le case di notte a rubare, possono succedere delle cose che non dovrebbero. Ci siamo?
Sì.
Un'altra storia, c'era uno che stava rubando e sente una voce che dice, amico mio, sente una voce nel buio, questo ladro sente una voce, gli dice, amico mio, non ti farei del male per nessuna ragione al mondo, però tu sei esattamente nel punto dove sto per sparare, ti consiglio di sparire, cioè o sparire o sparare, cosa scegli? Capito? Cioè, non è che frate Giuseppe è duro, ma leggi la Bibbia. Ma quale Vecchio Testamento? Ma quale Vecchio Testamento che la gente va? Non è andato nessuno nell'inferno, Vecchio Testamento. È nel Nuovo che ci vanno. È nel Nuovo che Gesù ha detto, se altro che occhio per occhio, dente per dente, che adesso non conta più. Però se il tuo occhio ti offende, cavolo tu stesso. Non te lo devono cavare i giudici. Cavolo tu. Oggi nel mondo che viviamo... sono lì seduti alle scrivanie a fumare i sigari, per modo di dire, accendere il sigaro con i dollari, dicono andate a fare la guerra in Ucraina. Ma perché non vanno loro questi indiavolati? Andate voi a fare la guerra. Lì seduti, allora chi, chi tassiamo, meglio dire chi è che tartassiamo, vediamo qui, là, sono lì con i loro yacht parcheggiati nel porto e i poveracci disoccupati devono pagare più tasse.
Io lo ripeto, l'unica volta che ho visto risultati efficienti contro il peccato nella mia vita è quando sono stata dura. E non è che mi piace essere dura con me stessa, ma è quello che il Signore ci insegna. La mia deviazione non posso trattarla con dolcezza, ma con durezza, perché dice in Ebrei 12, non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Cioè forte, non con amore, gentilezza. Il diavolo non va via così.
Gloria a Dio. In conclusione, fratellini, no, non siamo duri, però, caspita, il Signore non è misericordioso col peccato. Oggi il vittimismo è diventato una religione più grande del cristianesimo. Io sono vittima. Io vado in giro a fare violenza, adesso inizio a spaccare tutto, eccetera, rompo le vetrine, perché siamo vittime del mondo. Voi dovete pagarci perché 300 anni fa la vostra nazione ci ha schiavizzato. Sì, e voi 600 anni fa che avete schiavizzato, vogliamo investigare? E voi dovete pagarci, perché voi siete figli degli schiavisti. Ah sì? E voi di chi siete figli? Tutti immacolati, angioletti. Guarda, chiudiamo nel nome di Gesù perché Gesù ci può aiutare a uscire da ogni prigione, droghe, porno, lussuri, egoismi, orgoglio, perversioni, pedofilie ed altro. Ma è solamente chi non prega, solamente chi non cerca con tutto il cuore che non riesce. Geremia 29, Angelina. 13.
Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Geremia 29, 13.
Ecco, questa è la radice per i mali del mondo. Io ogni volta che sono stato un pessimo cristiano, spesso, è perché non ho cercato Gesù con tutto il cuore. Quando invece sono stato quasi un buon esempio di Gesù, ho cercato perché l'ho cercato e l'ho trovato perché l'ho cercato con tutto il cuore. La chiave è nel cuore, al di sopra di tutto controlla il cuore. Primo Corinzi, Angelina, 9, 25 e 27.
Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Primo Corinzi 9, 25 a 27.
Attenzione alle prediche farisaiche, come Gesù diceva, loro predicano ma non fanno, insegnano ma non fanno, si vestono dei religiosi ma non amano il Signore. Attenzione noi cattolici, noi protestanti, attenzione noi grandi prediconi, bacchettoni, predicatori della domenica e del sabato. Attenzione, su di noi c'è una maggiore condanna. Attenzione noi insegnanti. Attenzione, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, noi stessi non siamo squalificati.
Amen.
E come si fa? Dice Paolo, tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, affinché io non sia colpevole di quello, delle cose che predico contro. E allora Paolo ha insegnato a trattare il nostro corpo con rigore a fin di ottenere la vittoria. E così dice Gesù in Apocalisse 2, alla, chi è questa qua? Alla chiesa di Efeso, credo, sì. Cosa dice? 2,7, Angelina.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che dov'è?
Che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, verso 7.
Ci vogliamo andare in paradiso?
Oh, certo.
E allora è meglio che ci diamo una mossa. Amen. E che sia una buona mossa, una mossa sveglia, chiamiamola una santa mossa.
Amen.
Non una santa messa che ti siedi a poltrire e dai quattro spiccioli, magari meno del cappuccino alla brioche. Una santa mossa, capito? Una santa mossa è meglio di mille messe morte. Va bene, lì seduti, lì a scaldare la panca. Sopra la panca si scalda la panca, sotto la panca non si scalda la panca. No, caro, Dio ci aiuti.
Amen.
Signore ci aiuti a fare come Gesù, gli apostoli, la prima chiesa, come facevano. Beh, cominciamo da cosa non facevano. Non costruivano pollai per polli, pollastri seduti a essere spennati dai predicatori. Sai cosa dire in italiano spennare? Togliere i soldi.
Ah.
Spennare, al pollo gli togli una penna
alla
volta.
Take the feathers off, yeah.
Capito? E fai un bel cuscino di penne.
Mm-hmm.
Signore. Signore, aiutaci.
Amen.
Preghiamo. Prego per voi, fratelli, che il Signore vi protegga da queste bugie. Che il Signore ci aiuti tutti a distinguere tra persone che dobbiamo amare, amarle con la parola, con la correzione, e persone che dobbiamo evitare, suo spirito di vittimismo, persone che dobbiamo amare con la parola, e persone che dobbiamo capire con la parola. La parola, la parola, la parola, è tutto lì. Aiutaci Gesù, è tutto nella parola, il resto sono cretinate. Le cretinate vengono in diverse categorie, ci sono cretinate politiche e cretinate religiose. Alla parola, dice il Signore. Angela, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
A te il microfono.
Amen. Grazie Giuseppe, Dio ti benedica. Ci fermiamo qui, saluto tutti i fratelli, vi amo, vi abbraccio e vi porto nelle mie preghiere.
Anche io vi amo e vi abbraccio, fratelli.
Dio vi benedica.
Ci sono anch'io ad amarvi.
Amen. Tutti noi siamo qui per sostenervi, per scrivervi, per pregare per voi, quindi rimanete in contatto.
E a volte l'amore deve essere anche un po' duro, come
sì.
Il bambino quando comincia
sì,
a rubare,
sì.
Quando comincia a dire bugie. Quando comincia a mancare il rispetto ai genitori, dovete essere, non dico duri, ma durini. Durini. E non cominciate quando c'ha 13 anni che già c'è la droga in tasca.
Sì.
Cominciate
sì.
Quando c'ha 2 anni. Una piccola parolina di amore dice, questo no. A 3 anni. Ho detto no.
Mm-hmm.
4 anni. Schiaffetto sulla mano. 5 anni. E allora non mangi il dolce. 6 anni e allora non guardi il film. E il bambino presta attenzione. Il dovere del papà è dire, figliolo, tu sai che ti voglio bene, no? La mamma non la tratti così. Perché io, marito, io, papà, sono chiamato da Dio a essere il difensore della mamma. Poi i bambini crescono e trattano male i genitori. E la mamma vi dice, tu l'ho visto e detto... Papà ti ha detto una cosa e tu non hai ubbidito. Le sculacciate non è che sono così potenti. Parlare alla mente, parlare al cuore è più potente. E la mamma dice, sai, ho visto ieri che ha mancato di rispetto a papà. Ho visto ieri, stasera, stamattina, quando è stato.
Mm-hmm.
Hai mancato di rispetto a papà. Mamma gli parla in privato. Sai, papà ti ama. Ti ricorda quando ti ha dato questo, ti ha dato quello... ti ha portato lo zoo, cioè, vedi, papà ti ama, vedi, papà va a lavorare e porta i soldi per tutti noi, e magari la mamma anche fa lo stesso. Allora, figliolo, un po' di gratitudine a papà, e il papà dice, sì, un po' di gratitudine alla mamma. Questa è una famiglia.
Amen.
Il resto è immondizia. La mamma è lì che si dipinge le unghie, arriva il marito, oh tesoro, mangiamo, guarda, prendi pure tutto in frigorifero, io mi sto dipingendo le unghie. Ho la moglie che dice, oh stasera telefono pronto, stasera allora mi raccomando non fare tardi, alle 8 che c'è una cenetta speciale. Oh stasera devo lavorare fino a tardi, ciao, click. E poi scena 2, cosa hai detto a tua moglie stasera? Hai detto che lavoravo fino a tardi. Ah, ok.
Sì.
Versami ancora un po' di... Capito, fratelli? Saremo in cielo fedeli a Dio come lo siamo adesso qui alla moglie, al marito. Non è che andiamo in cielo, ecco adesso diventiamo per metamorfosi. Cos'è la super grazia, no? Entri in cielo, super grazia, gli infedeli, quelli che hanno sotterrato il talento, che hanno maltrattato la moglie, il marito, i figli, hanno ignorato i figli. È tutto un tratto. Oh, super grazia! Super grazia si traduce nella Bibbia il super bastone. La grazia è una cosa che ti meriti. C'era grazia per Abele, ma non per Caino. C'era grazia per i discepoli fedeli, ma non per Anania e Saffira. Atti capitolo 5. C'era grazia per le chiese fedeli in Apocalisse 2 e 3, capitoli 2 e 3. Ma non per Jezebel. A lei ha detto Gesù, la caccerò su un letto di malattia. Ha detto Gesù, Apocalisse 2. E i suoi figli? I suoi figli li uccido. Che l'ha detto? Gesù, il Gesù della grazia. Svegliatevi, fratelli pentecostali, che siete lì addormentati come marmotte a ascoltare questi imbroglioni del diavolo, della supergrazia. Che siete voi a presentare davanti a Dio quando vi, invece della supergrazia vi darà il super bastone. Fratello Giuseppe, ma che Vangelo ci sta predicando qui? È quello scritto, vi ho dato anche le referenze? Angela, Dio ti benedica. Benediciamo i fratelli.
Sì.
E Dio benedica quelli fedeli,
amen,
con le lampade, con l'olio,
grazie,
fratelli
Gesù,
che soffrono per Gesù.
Amen.
E anche amare quel marito difficile, la moglie difficile, amateli sperando che si convertano. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Siamo tutti deviati in un modo o nell'altro.
Dio ci aiuti.
Però amore per le persone, ma per la deviazione no.
Sì.
Deviazione c'è la parola.
Amore sì, come Gesù ha detto alla adultera, ti perdono, ma vai e non peccare più. Cioè il peccato non può continuare, deve fermarsi.
Ma scusa, se io continuo non c'è un po' di supergrazia per me?
Ma no, no.
Ma io sono una vittima.
Allora ti cito quello che Gesù ha detto in Giovanni 5 a quell'altro. Non peccare più, altrimenti una cosa peggiore ti accadrà. Non supergrazia, una cosa peggiore ti accadrà.
Giovanni 5, 14.
Quindi vediamo che Dio non sopporta il peccato come vogliamo noi.
Angelo, Dio ti benedica,
sì,
con
sì,
tutti i fratelli.
Ciao Giuseppe.
Un bacio, un abbraccio, amen.
Ciao fratelli, vi amo, vi abbraccio, ciao.
Plasmami, riempimi Spirito Santo, con il tuo amore io ti invoco, Dio della pace, brucia ogni male nel cuore, guarisci ogni mia infermità, nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi, via il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via da me, via da me. Yeah. non avrò timore del male, se tu agisci in me con potenza. Armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia. Salvami, difendimi sotto la tua potente mano, Dio. Tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha. Treme e fuga davanti al tuo nome, santo e terribile. Via da me,
via da me,
nel nome di Gesù. Via da me. Eterno di tutte le cose, visibili ed invisibili, ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima. Sciogli ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia. Oh Dio, rendimi incolume, salva il tuo servo, santificami.